Passiamo al sesto e ultimo punto, mozione in merito all'installazione di telecamere negli asili, nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili e nelle scuole di infanzia statali e paritarie, presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Premier. Cedo la parola al capogruppo Roberto Martini.
Ho la lettura prima? O non è necessario?
Allora, io chiedo di rileggere la mozione così almeno
sì, no, si riaggiorna. Perché proceduralmente ancora mi devo imparare. Anch'io. Allora, mozione, installazione di telecamere negli asili, nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili, nelle scuole di infanzia statale e paritarie. Allora, il Consiglio Comunale di San Giovanni, premesso che... Scusate, ma il wifi mi si è interposto. Il decreto legge 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto sblocca cantieri, è stato convertito con modificazioni dalla legge numero 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, numero 140 del 17/6/2019, considerato che la citata normativa ha introdotto all'articolo 5 septies, fra le altre misure, previsioni specifiche in merito al sistema di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani. È primario interesse assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità. Impegna il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi, anche tramite gli ulteriori eventuali organi competenti, per accedere ai fondi stanziati dall'articolo 5 septies del decreto legge 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto sblocca cantieri, convertito con modificazioni dalla legge 55 2019, al fine di dotare le scuole dell'infanzia e le strutture di assistenza per anziani e disabili di un adeguato sistema di videosorveglianza. Allora, se posso, volevo fare due precisazioni. La prima è che l'articolo, poi se volete lo si legge, comunque è disponibile. Di fatto, e questo è l'impegno che si chiede al Consiglio Comunale e alla Giunta di San Giovanni Valdarno, di fatto stanzia dei fondi appositi per dotare di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, quindi significa non disponibili per altri operatori e non siano l'autorità giudiziaria, sistemi a circuito chiuso ed adeguati, c'è scritto nella normativa, sistemi di archiviazione. Ovviamente sistemi di archiviazione deve essere previsto che siano, una volta adottati, messi in sicurezza, vale a dire con chiavi che non permettano l'accesso a chiunque. Quello che si chiede è di attivare appunto il Consiglio Comunale per dotare, per accedere a questi finanziamenti e poi per dotare appunto, visto ci sono questi finanziamenti, le strutture laddove ci sono sia, chiamiamoli soggetti più deboli, cioè i bambini più piccoli. Ora io non voglio citare l'esempio dell'asilo nido di Montevarchi, ma in realtà esempi di questo tipo ce ne sono tanti. Cioè, vale a dire, è uno dei sistemi, innanzitutto funge da deterrenza nei confronti degli insegnanti. Abbiamo a che fare con bambini che sono estremamente piccoli e estremamente vulnerabili. Dall'altra abbiamo a che fare con gli anziani, purtroppo, diciamo così, sistemi di questo tipo ne abbiamo visti parecchi durante questi ultimi anni. In realtà sono quelli venuti fuori. La tutela in realtà è doppia, perché soprattutto sto pensando anche agli insegnanti, un'eventuale accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini permetterebbe loro, proprio in virtù dei sistemi di videosorveglianza, di potersi difendere. L'obiettivo nostro è quello di arrivare a tutelare quelli che secondo noi sono i soggetti più deboli, per cui invito tutti ad approvare la mozione. Grazie.
Chiedo se ci sono degli interventi a riguardo. Lascio la parola al consigliere Scarnici.
Grazie Presidente. Il nostro gruppo consigliare è d'accordo in questa mozione. Nel merito ha già spiegato dettagliatamente le ragioni che sono a fondamento di questa richiesta importante per la nostra comunità, per le nostre scuole, per i nostri bambini e anziani. Chiedo solo di fare una, probabilmente c'è un errore materiale, però io da avvocato sono abituata a analizzare nel dettaglio e quindi io propongo una modifica in questo senso, perché manca nella parte quella più importante, che è la richiesta di impegnativa del Comune, l'inserimento proprio degli asili. E quindi se no sarebbe, se viene accolta così, è incompleta. Cioè nella premessa si parla di asili, che poi è il caso che è successo nel comune limitrofo, asilo nido, il fatto si è verificato lì, però poi nell'impegnativa si chiede al sindaco, alla giunta, questo provvedimento solo relativamente alle scuole dell'infanzia e delle strutture di assistenza per anziani e disabili. Quindi io chiedo questo emendamento, questa modifica a questa mozione, al fine che sia completa la richiesta a cui noi ci associamo, anzi siamo stati preceduti.
Va bene, ovviamente quando si parla d'asilo forse è meglio mettere asili nido, cioè il sistema 0-3 in altre parole, perché poi le scuole dell'infanzia sono il 3-6, ora qui a San Giovanni se non mi sbaglio non ci sono sezioni primavera, quindi per me va bene. Sono quelle sezioni statali per i ragazzi dai 24, per i bambini, dai 24 ai 36 mesi, la più vicina l'abbiamo a Pontassieve. Sono una via di mezzo fra asilo nido e scuola dell'infanzia, però statale, non... No, vabbè, ora magari se ne parla, non vorrei dire...
Allora, quindi direi per accogliere subito, e poi cedo la parola al consigliere capogruppo Alberto Marziali, al terzo rigo, al fine di dotare asili nido e scuole d'infanzia e così via. Perfetto. Quando sarà messa a votazione si presenterà in questo modo. Al fine di dotare gli asili nido, virgola, le scuole dell'infanzia e le strutture di assistenza e così via. Bene, allora cedo la parola al capogruppo Marziali.
Grazie Presidente. Solo una breve introduzione prima, diciamo, di un intervento tecnico che approfondirà l'argomento della collega consigliere Ermini. È una situazione delicata questa qui, perché noi siamo perfettamente coscienti dell'interesse popolare che c'è dietro a questo argomento. Qui con questo decreto, diciamo, sblocca cantieri, è decollato qualcosa, ma non sappiamo dove porterà, quando atterrerà e se atterrerà. Perché sono stati istituiti dei fondi, ma non c'è propriamente una legge che in qualche modo individua l'uso delle telecamere all'interno delle strutture scolastiche e dell'anziani, insomma. E non c'è nessun provvedimento, si stabilisce soltanto di metterle, però in questo momento appunto potrebbero stare dentro le scuole, dentro gli asili, dentro le strutture per gli anziani, soltanto o spente, anzi probabilmente spente in questo momento, perché non esiste una normativa che ti dice che vanno accese solo se il magistrato dice di accenderle. Non si vede francamente l'urgenza, appunto, proprio per questa ragione, di presentare questa mozione in modo ripetuto nei tutti i consigli comunali e in vari consigli regionali. Chi può essere contro la massima tutela dei minori? e delle persone in difficoltà. Certamente non siamo noi contrari a questa tutela, però ci sono delle domande ineludibili che vanno fatte, che bisogna porci. Ma esiste un altro modo per garantire questa tutela? Questi strumenti sono realmente utili? Abbiamo parlato con chi ci sta dentro queste strutture per capire che cosa succede avendo un occhio sempre puntato contro? Abbiamo preso in considerazione appunto questi effetti negativi? Beh, la sensazione francamente che ci sa noi, che abbiamo avuto, è quella alla fine di una nuova semplificazione impulsiva che vuol fare fondamentalmente distrazione di massa, cavalcando un'onda emozionale che si tende ad alimentare, diciamo, in questo momento, aumentando l'enfasi mediatica di queste tematiche e diciamo che viene in qualche modo moltiplicata infinite volte nei social. Questi fotogrammi che escano fuori anche dall'ausilio di Montevarchi vengano ripetutamente ripresentati nei social e sembra che siano un'infinità di casi, ma fondamentalmente sono semplicemente ripetuti per farli associare a una serie di commenti triviali. Solo un dubbio a noi francamente ci è venuto, che è confortante, cioè la buona fede e la serietà con cui è stata presentata questa mozione, perché nella presentazione non si è fatto uso, diciamo, di richiami all'emergenza, richiami che sono accaduti in altre situazioni comunali e in altre presentazioni nei consigli regionali. Tuttavia, nonostante i dubbi, nonostante capiamo l'importanza sociale di questo argomento, il gruppo consiliare centro-sinistra per San Giovanni non è d'accordo con la mozione così come è formulata, perché è carente di una serie di cose. Poi la consigliere Ermini ce lo spiegherà meglio. Le telecamere sono un ottimo strumento quando sono in mano nelle mani della giustizia. Non siamo convinti che siano un ottimo strumento quando sono installati all'interno delle scuole. Non c'è niente che ce lo dica questa cosa, ok? La mozione non copre tutti i bambini, perché quelli delle scuole private rimarrebbero fuori da questa cosa. E guarda caso, la maggior parte dei problemi succedono nelle scuole private, ok? Dove gli insegnanti non sono selezionati in modo con criteri rigidi come quelli delle scuole pubbliche, ok? Questo è per quanto riguarda. Sono 70-80 mila i casi di presunti maltrattamenti all'anno che avvengono nelle famiglie, ok? 70-80 mila nelle famiglie. Uno studio sullo stress dal lavoro correlato ha individuato nel quinquennio 2014-2019 una misura di 78 casi, grosso modo 15 l'anno, che avvengono nelle scuole. Okay? Quindi il rapporto è 15 a 70.000, siamo come qualcosa 1 a 5.000, okay? Con 156 insegnanti coinvolti. È vero che questo studio ha visto un'evoluzione, un incremento negli anni dal 2014 al 2019. Stiamo parlando di presunti maltrattamenti scolastici e basta in questo momento. Ma la parola presunti è importantissima, ok? Perché ricordiamoci tutto lo stillicidio che è venuto fuori con Rignano Flaminio. Cioè, il presunto non arriva, poche volte arriva a diventare una reale, concreta, diciamo, poi indice di colpevolezza. Ecco. Sono in crescita, ma se si va a vedere, non sono in crescita i casi dei bambini coinvolti, ma sono in crescita gli insegnanti coinvolti in ogni singolo caso, e la crescita è direttamente proporzionale all'età degli insegnanti, ok? siamo di fronte a persone che hanno più di 60 anni, circa 62 anni, persone che sono sfibrate, persone che sono con molta probabilità parecchio demotivate, e mi viene da pensare in sindrome di burnout, ma non c'è nulla che ci dica andiamo a misurare se queste persone sono in sindrome di burnout, ok? Siamo contrari perché non c'è traccia di nemmeno un centesimo dedicato alla formazione del personale giudiziario che leggerà questi fotogrammi, perché ricordiamoci bene, questi fotogrammi descrivono situazioni istantanee, non descrivono il contesto comunicativo ed emozionale che sta sotto quella determinata fotografia o quella determinata serie di scatti, ok? Mi viene un esempio, l'abbraccio contenitivo di un insegnante nei confronti di un bambino autistico, come viene letto da un ufficiale giudiziario? Viene letto come una violenza o come un maltrattamento? Cioè, capite che la situazione non è, cioè, non c'è nulla che ti dia, non c'è nemmeno un centesimo che ti garantisca la formazione di questo personale. Non è previsto nessuno studio preventivo sull'impatto psicologico di un condizionamento legato a un controllo continuo. Ma se queste telecamere continuamente posizionate sulla testa dei ragazzi, va bene, provocassero un danno permanente allo sviluppo della personalità, ce lo dice qualcuno? Cioè, la domanda, c'è qualcosa che va in questa direzione? E infine, purtroppo, non c'è nemmeno nessuna traccia di investimenti collegati alla vera formazione, né culturali né economici. Eppure tutti quanti intuiamo che esistono luoghi e esistono violenze emozionali che non possono essere riprese dalle telecamere e che solo una formazione continua e un controllo ispettivo attento possono garantire la salute e la sicurezza per tutte le bambine e i bambini. Grazie.
Cedo la parola al consigliere Ermini.
Grazie. Presidente, cercherò nei limiti del possibile, data la delicatezza dell'argomento trattato e le difficoltà di scindere un ragionamento logico dalla componente emotiva, di essere breve e di esporre quelle che sono state le riflessioni in merito a una mozione presentata dal consigliere Roberto Martini di accesso ai fondi stanziati per l'installazione delle telecamere negli asili, nelle strutture di assistenza e cura degli anziani e disabili e nelle scuole di infanzia statali e paritarie. Allora, occorre fare prima di tutto una basilare premessa per poi portare avanti un discorso che tende a spostare il punto di vista sul problema e invita a fare un'analisi dell'attuale sistema delle strutture educative e sociosanitarie, sia pubbliche sia private, sempre però sulla base della normativa vigente. Allora, il decreto legge 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 55 del 14 giugno 2019, cioè il cosiddetto sblocca cantieri, seppur prevede all'articolo 5 septies, punto 1 e 2, oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per i successivi anni che vanno dal 2020 al 2024, finalizzati, e leggo in merito, al punto 1 all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato, nonché, leggo al punto 2, all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Prevede poi al successivo punto 3 che, con apposito provvedimento normativo nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Tale provvedimento normativo allo stato attuale non è ancora stato predisposto e in futuro, che non c'è dato sapere quando, quanto lontano, dovrà indicare i requisiti e le modalità delle domande volte ad accedere a tali fondi. Al momento dunque, seppure vi sia la disposizione normativa che prevede la possibilità di erogazione di somme a favore dei comuni italiani per le finalità dirette, risulterebbe comunque di fatto difficile provvedere in tal senso ed attivarsi nella pratica per l'accesso a tali fondi. Pertanto la mozione, seppure in conformità con quanto disposto dalla legge, attualmente è prematura. Tra l'altro so che il disegno di legge in materia, che viene presentato dalla relatrice Gabriella Gianmarco, la senatrice, sta passando al vaglio in questo momento delle varie commissioni, di cui l'ultima il 9 luglio del 2019, però è ancora totalmente in fase di modifica, e sui fondi da investire e tra l'altro su, diciamo, tutta una serie di emendamenti anche per la formazione di coloro che dovranno poi archiviare e visionare le registrazioni. Ciò detto, in seconda battuta, ma per mero spirito logico, vorrei ricordare che sussistono tutta una serie di normative sulla privacy che disciplinano e delimitano l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, con divieto di posizionare le telecamere in una serie di spazi. Normative che attualmente appaiono abbastanza difficili coordinare con il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza che ci si prefigge con l'installazione delle videocamere. Sul punto, per chiarezza espositiva, leggo quelle che sono le disposizioni in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali, dove si legge: ospedali e luoghi di cura, l'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, come ad esempio rianimazione e reparti di isolamento, stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. Al punto 4.3 prevede per gli istituti scolastici: l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. E poi al 4.3.1 dice: in tale quadro può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti nell'orario di chiusura degli istituti. È vietato altresì attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Tralascio poi il fatto che tale provvedimento, essendo del 2010, necessita ulteriormente di essere poi coordinato con il regolamento dell'Unione Europea 2016-679, conosciuto come GDPR. Inoltre, sempre da un punto di vista strettamente pratico, rilevo che se da un lato il decreto non sembra prendere minimamente in considerazione le strutture a carattere totalmente privato, che comunque sono numerose, dall'altro non considera un sistema di videosorveglianza all'interno delle strutture dedicate ai bambini e anziani, sarebbe comunque un intervento costoso che, oltre probabilmente a non sortire l'effetto di tutela che si mira a raggiungere, risulterebbe comunque anche inattuabile in realtà con lo stanziamento che è stato previsto. In base ai dati Istat, in Italia solo nel 2014 le scuole per l'infanzia statali e paritarie a cui si rivolge l'intervento erano 15.378. Pertanto la somma spettante a ciascuna scuola in caso di richiesta da parte di tutto negli anni in cui vengono previsti 15 milioni di euro, quindi la somma massima, sarebbe meno di 1.000 euro a scuola e, per la precisione, 975,42. Una cifra che è assolutamente insufficiente alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza di tutte le aule e degli spazi della scuola, premesso che poi ci possano essere installate, considerando poi che una cifra dovrà essere anche devoluta alla manutenzione di queste stesse apparecchiature, non soltanto all'installazione. Mi sentirei inoltre di far notare che, a fronte di un impegno economico di questa portata per una questione di sicurezza, sussistono anche altre questioni che mettono attualmente in difficoltà i comuni per quanto riguarda la scuola. A titolo esemplificativo ricordo che le disposizioni in materia di prevenzione incendi relative a edifici o locali scolastici sono mutate nel 2017 e le indicazioni delle prestazioni minime da assicurare sono state pubblicate nel 2018 e quest'anno sono state messe in campo le prime risorse. Le stesse però sono assolutamente insufficienti, soprattutto per quei comuni che hanno un alto numero di strutture di cui prendersi cura. Quindi mi domando, quali sono le priorità, quali sono gli interventi di sicurezza da mettere in atto e qual è il loro grado di importanza, perché occorrerebbe allora capire se esiste una sicurezza che deve essere garantita prima di un'altra sicurezza. Ma tornando alla questione della videosorveglianza, la normativa predisposta in materia poi non specifica tutta una serie di dati imprescindibili. Ad esempio, come saranno archiviate le registrazioni, per quanto tempo, chi potrà visionarle, con quale modalità. Tutte questioni importanti. E poi parlo per ipotesi, ma sotto un punto di vista pratico che la collega Scarnici forse mi riconoscerà. Una, mettiamo pure che si possano visionare solo ed esclusivamente con una presentazione di denuncia querela. Si arriverebbe probabilmente a presentare un numero di denunce querele, diciamo, molto alto, non solo da parte di quei genitori che purtroppo potrebbero avere seri motivi per presentarle, ma anche purtroppo, come spesso succede, da parte di tante persone solo per la più piccola escoriazione del figlio, la lamentela più fantasiosa. Queste denunce andrebbero a intasare quella che è la procura, comunque sono denunce che dovrebbero essere lavorate anche queste, a prescindere che poi si finiscano in archiviazione o in l'apertura di un procedimento. Quindi sono tutte questioni che devono essere valutate e che tra l'altro, appunto, leggendo i lavori delle varie commissioni e dei vari pareri, anche in questo luglio 2019 le varie commissioni l'hanno sottolineata questa cosa. Fatte queste premesse, comunque scevre poi da quella che può essere una componente empatica, a questo punto, come persona e anche madre di un bambino che è ben lontano dalla maggiore età, mi viene anche in mente che un'istanza di questo tipo potrebbe essere facilmente, tra virgolette, accettata, laddove come genitore mi sentirei tutelata dal dire viene controllato, diciamo, pienamente il contesto in cui viene inserito mio figlio e le persone che ci si avvicinano. Però penso anche che combattere i casi di violenza di insegnanti, educatori e più in genere quelle che sono le figure professionali definite helping professions, come per esempio appunto insegnanti, medici, educatori, assistenti sociali, ai danni di minori e anziani con l'installazione di telecamere non tiene conto, in primis della violenza che si può esercitare su tali soggetti anche con un comportamento non aggressivo non percepibile da una telecamera o ad un occhio elettronico. In secondo, dal fatto che le risorse statali andrebbero direzionate, a mio avviso, su interventi più mirati e ben più efficaci, come per esempio la formazione del personale educativo, la formazione del personale di coordinamento e ancora la gestione del burnout. Essere educatori e insegnanti è una grande responsabilità che provoca spesso dei cedimenti, specialmente in questo periodo in cui c'è un'alta precarietà, contratti scadenti, classi numerose, lavoro precario, stipendi ridotti, diciamo susseguirsi continuo anche di riforme. Le cause che portano quindi a questo stress cronico in cui la motivazione è minima e la frustrazione è massima potrebbero essere eliminati con interventi normativi idonei a sostenere queste professioni e a garantire i necessari controlli, a mio avviso molto diversi controlli dalla posizionamento di una videocamera. Il primo doveroso passo dovrebbe essere il riconoscimento da parte delle istituzioni del burnout come disagio psichico. La normativa in tutela in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero sia il decreto legislativo 81/2008 e quindi riferibile anche alle helping professions, obbliga i datori di lavoro a provvedere all'incolumità psicofisica del lavoratore e dell'utenza, prendendo in considerazione lo stress correlato al lavoro e all'età del lavoratore. Occorrerebbe poi ricostruire anche il percorso di formazione degli insegnanti ed educatori, tanto che sul punto è intervenuto lo stesso MIUR, che ha ritenuto che le informazioni sul burnout dovrebbero essere parte irrinunciabile dei corsi di formazione delle professioni di aiuto. Ancora un secondo intervento dovrebbe essere fatto sul piano organizzativo del lavoro, quindi pianificare, ottimizzare le diverse attività, condividere le responsabilità. In aggiunta di basilare importanza sarebbe anche verificare in maniera approfondita i procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture private da parte dei comuni, oltre a migliorare le funzioni di vigilanza. Insomma, diciamo che di fronte a un problema molto complesso, diciamo, non è possibile sperare che l'unica soluzione sia l'installazione di videocamera. Allora, vorrei a questo punto però porre anche l'attenzione sul fatto che prima di andare a cercare l'applicazione di un decreto legge cui strumenti attuativi sono ancora imprecisati, occorrerebbe forse dare attuazione agli strumenti predisposti già in nostro possesso. Sul punto evidenzio, ad esempio, che la Regione Toscana, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002 numero 32, che è il testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, ha approvato il nuovo regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, decreto del Presidente della Giunta regionale numero 41/R del 30 luglio del 2013. Tale normativa è nata grazie a un percorso di confronto e concertazione durato 2 anni che ha coinvolto comune, soggetti privati, conferenze zonali, giunta regionale e infine consiglio regionale. tutti consapevoli che la qualità dei servizi può mutare ed essere garantita nel tempo solo se c'è una rielaborazione continua del progetto ed uno scambio tra esperienze. Gli obiettivi della Regione sono quelli di innalzare la qualità dei servizi per la prima infanzia della Toscana, che è già comunque riconosciuta come una delle migliori a livello nazionale, ponendo una grande attenzione sulla qualifica professionale del personale e dei servizi e mirando anche a semplificare quelle che sono le regole, introducendo delle nuove norme e creando un sistema più integrato tra pubblico e privato. Una delle più importanti novità introdotte dal nuovo regolamento, ad esempio, è quella dell'obbligatorietà della costituzione da parte dei soggetti titolari di servizi di organi di partecipazione delle famiglie, previsto al punto 4, che su iniziativa propria o su richiesta del soggetto titolare e gestore si possono riunire periodicamente per valutare i diversi aspetti legati al funzionamento del servizio. Ancora interessante la parte relativa alle competenze e alle formazioni delle professionalità degli educatori, che sono gli articoli da 11, 12 e 13, e la possibilità per i comuni, questo molto importante, che singolarmente o in forma associata possono creare quello che è l'elenco comunale degli educatori all'articolo 18, al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, con la previsione che i soggetti inseriti in tali elenchi siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento per l'esercizio delle funzioni di educatore e la possibilità di organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli educatori per assicurare la qualità della prestazione, previdendo anche, volendo, dei requisiti ulteriori come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta. In più il regolamento, nell'ultima sezione, secondo me in maniera molto approfondita, disciplina quelli che sono i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento per quanto riguarda gli organi e servizi privati, nonché le funzioni di vigilanza e di controllo, ribadendo che i soggetti titolari di servizi a titolarità privata devono ottenere dal comune competente e a mezzo di specifica istanza l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Ciò significa che il Comune, attraverso il SUAP, per l'autorizzazione dovrà coordinare una serie di organismi e professionalità, occupandosi, ad esempio, della verifica dei luoghi, del progetto pedagogico-educativo, della formazione del menù, dell'assistenza ai bambini portatori di disagio sociale e fisico. Mentre per l'accreditamento dovranno essere garantiti determinati requisiti, quali ad esempio un programma annuale di formazione del personale, la presenza di un coordinatore pedagogico e la previsione di un progetto, la previsione nel progetto organizzativo del servizio di modalità di partecipazione delle famiglie. Agli stessi comuni, poi, in attuazione di tale regolamento, potranno gli stessi comuni esercitare una forte funzione di vigilanza dei servizi educativi di prima infanzia presenti sul loro territorio, mediante periodiche ispezioni nei servizi autorizzati e accreditati, ispezioni occasionali che di norma non dovranno essere inferiori a 2 l'anno, al fine di verificare il benessere dei bambini, e potranno poi verificare l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio, con l'importante previsione e possibilità che, qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo possa provvedere alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. Diciamo, questo a mio avviso è la via da intraprendere per garantire quella che è la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture, non soltanto pubbliche e paritarie, ma anche private e tra l'altro non soltanto nell'ambito dell'istruzione, ma anche in quelle di assistenza. Noi fortunatamente in Toscana abbiamo già uno strumento e una normativa attiva, pertanto direi di rivolgere la nostra attenzione verso questo strumento qui, piuttosto che in maniera ancora immatura e forse un po' anticipataria a rivolgersi alla videosorveglianza. Grazie.
Ringrazio il consigliere Ermini. Due parole sul suo intervento che vanno al di là di una questione di merito che non voglio e non posso discutere, però vorrei elogiare la serietà e la puntualità del suo intervento. Auspico che da qui in avanti e per i prossimi 5 anni ciascuno di noi sia chiamato a svolgere un compito così approfondito ogni qualvolta deve rispondere a una mozione, a un'interrogazione, a un punto da dibattere. Proseguiamo col dibattito. Se c'è qualcuno che vuole rispondere, ricordo che i capigruppo possono chiudere e quindi parlare per due volte, quindi a Martini spetta un ulteriore, un secondo intervento, altrimenti procediamo con le dichiarazioni di voto. Certo.
Fa piacere la consigliera Armini abbia citato il servizio ispettivo del quale mi onoro di far parte. Vorrei far presente una cosa: la Regione può fare quello che vuole, ma uno, le ispezioni alle scuole paritarie e statali spettano allo Stato, non alla Regione e non ai comuni, e vengono svolte regolarmente. E il problema si pone lo stesso. Cioè, il punto è che questo è uno strumento di deterrenza, uno dei tanti, perché la formazione viene effettuata anche per gli educatori. C'è un protocollo fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, del quale mi onoro di aver fatto parte e di averlo realizzato, che permette la formazione congiunta sia degli educatori sia degli insegnanti delle scuole dell'infanzia. Quindi il discorso della formazione è già stato affrontato. Mi fa piacere che venga citato il discorso del burnout degli insegnanti, ma vorrei far presente due cose. Primo, purtroppo c'è una normativa nazionale che ti fa andare in pensione, e deriva dalla riforma Dini, a 65, 66, 67 anni. Molti degli insegnanti, chiamiamoli AGE, che abbiamo trovato in precedenza, sono anche gente entrata con normative a furia di sentenze, che sono entrate direttamente a 60 anni. Io ho fatto l'anno di prova a una docente che, finito l'anno di prova, bocciata, peraltro, non superato, è andata in pensione, 66 anni. Quindi c'è un problema di reclutamento. Voglio dire una cosa: tutto quello che è stato detto entra relativamente poco. Quello che si chiede con la mozione è di accedere ai finanziamenti. Poi i decreti attuativi come verranno attuati lo vedremo in un secondo tempo. Non c'è solo un problema di privacy, c'è un problema di carattere penale, perché l'osservazione delle persone è un problema di carattere penale. Il 13 della Costituzione qui c'entra e c'entra pesantemente, per cui le normative attuative su queste ulteriori decreti legge dovranno essere fatti. Quello che si chiede adesso è semplicemente di accedere a questi finanziamenti. Può darsi che non bastino, è probabile che non bastino, però se si decide che la cosa in futuro potrà essere importante, intanto abbiamo avuto accesso ai finanziamenti stessi, visto che una delle cose messe in atto nel dibattito precedente, una delle caratteristiche di San Giovanni è quella che c'erano i soldi ma non abbiamo fatto il progetto. L'altra cosa che volevo dire, mi fa piacere che Marziale abbia citato prima Rignano Flaminio. Guarda caso, è la cosa che ho detto nell'intervento iniziale, la tutela è doppia. Probabilmente Rignano Flaminio, c'è anche un bellissimo film su questo, si chiama Il Sospetto, che ha girato pochissimo. Allora, i meno tutelati non sono solo i bambini, sono anche poco tutelati gli insegnanti, perché su un sospetto, e vi posso assicurare, per il lavoro che faccio me ne capitano diversi, in tutta la Toscana, di dover andare, so di non avere, io faccio l'ispettore scolastico, fra l'altro invocare le ispezioni come sistema di controllo mi fa un po' sorridere, perché siamo rimasti in tre in tutta la Toscana, siamo dei... proprio in quel caso lì avrebbe funzionato dall'altra parte come strumento di scagionamento. Tenete presente, ora come ora circola una marea di filmatini fatti con i telefonini che possono essere interpretati come tali. Il problema della formazione del personale è giusto, sono d'accordo anch'io, ma già attualmente il personale giudiziario deve visionare questi filmati, perché in realtà l'autorità giudiziaria può proporre, ed è l'unico strumento di prova che utilizza l'autorità giudiziaria, è proprio quello di mettere di nascosto le telecamere nei luoghi dove c'è il sospetto di. Non è che non ci sono mai state, quindi il modo di visionare questi non è una cosa nuova che è nata adesso e prima non c'era. E sono d'accordo con voi che va fatto formazione personale giudiziaria, però non è, io lo chiamo, l'ho trovato, si chiama benaltrismo, ci vorrebbe ben altro, quindi questo non lo facciamo perché non serve. È uno dei tasselli che serve proprio per il motivo di garantire un minimo di sicurezza in più per i nostri ragazzi. È un primo passo, poi si può dire, potete dire anche di no, siccome occorre ben altro, non vogliamo prendere questi finanziamenti, va bene.
Chiedo al Consiglio se ci sono altri interventi. No. Sì.
Consigliere Martini, non è questione di penaltrismo. Il problema è che questa legge, qui non c'è una legge. Cioè che non è, cioè prendiamoci i finanziamenti, ma intanto mi sembra di capire che la sua proposta non è tanto per proteggere i ragazzi, ma è per proteggere gli insegnanti, ok? Sì, tutte e due, ho capito, ma non c'è assolutamente nulla e ci dice che queste telecamere hanno un ruolo all'interno di una struttura scolastica. Perché si è visto bene, anche quando le riprese sono state fatte con criterio, con le telecamere nascoste, quindi nessuno sapeva di essere ripreso, cioè poi alla fine la lettura di questi fotogrammi non dice nulla, perché ti prende un contesto che è semplicemente una serie di scatti fotografici che non si possono assolutamente interpretare, cioè o si interpretano male, cioè quindi non è questione di benaltrismo, cioè qui manca proprio le fondamenta perché questo, l'ho detto in anticipo, qui è decollato qualcosa, ma non c'è nulla per farla atterrare. Quindi c'è qualche cosa, c'era un decreto bipartisan PD Forza Italia del 2016 che è arrivato al Senato e poi è entrato nel porto delle nebbie. Voglio dire, si dice si stanzia soldi, ma non c'è assolutamente più nulla, poi ti dice come fa a utilizzarli. Non è questione di penaltrismo, è questione che non c'è niente, se non il fatto che ti do soldi, sono pochi, ti ci installi due telecamere e basta, capito? Le posso comprare finte all'IKEA le telecamere.
Allora, no. Si passa alla dichiarazione di voto, se c'è qualcuno che vuole prendere parole e dichiarare il voto, il capogruppo in questo caso. Sì.
Per dire che il mio voto contrario non è contrario alle motivazioni e al contenuto della mozione stessa, perché sono la prima a voler tutelare il soggetto debole e quant'altro, quanto piuttosto perché accediamo ai fondi, come? Attualmente non viene detto neanche se deve essere fatta un'istanza, come deve essere presentata la domanda, a chi deve essere presentata, manca proprio lo strumento materiale, è come dire vola ma non ti do l'aereo. Dammelo lo strumento, se noi diciamo sì, accediamo a questi fondi, ma di fatto materialmente il funzionario dell'area, l'assessore Garuglieri, quindi non sto dicendo nel merito che non sia giusta la mozione, sto dicendo che è prematura. Poi una volta ripresentata con gli strumenti giusti, contenuti giusti, le direttive giuste, saremo i primi a essere felici che possano essere maggiormente controllati i ragazzi e anziani. Solo questo.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No. Sì.
Allora, c'è scritto ad attivarsi. Cioè l'idea è quella, quando ci saranno gli strumenti operativi, intanto sappiamo che il Comune si deve attivare. Cioè dire no a prescindere è semplice. Intanto si deve attivare. Poi, se gli strumenti operativi verranno messi a disposizione, bene. Se non verranno messi a disposizione, sarà colpa di chi non l'ha messa a disposizione, però noi intanto ci siamo mossi. Ovviamente annuncio il voto favorevole del mio gruppo.
Bene. Procediamo alla votazione. Prendo il segretario. Favorevoli alla mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier? 3. Contrari alla mozione presentata poc'anzi? 10. Astenuti? 0. La mozione è respinta. Questo era l'ultimo punto in discussione oggi.